del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Santa Maria delle Grazie,
prega per noi.
Maria Regina delle Famiglie,
prega per noi.
Possiamo sedere. Voglio ringraziare Don Francesco perché tra tante cose questa sera ci fa il dono della sua presenza. Voi lo conoscete benissimo, è figlio di questa comunità. Ed è proprio bello avere questa comunione con tutti quei segni di fede che in questa comunità sono stati donati, perché il legame storico con la vita di fede di una comunità è un dono da custodire e che ci deve far sempre camminare con la prospettiva di quella fede che contagia la storia. Questa sera noi abbiamo il dono di riflettere sul sacramento del matrimonio come dono e forza della nostra vita. Nell'ultimo incontro, per chi ha avuto la possibilità di partecipare, siamo stati accompagnati a riflettere sul mistero del dolore. È stato veramente un dono l'incontro che abbiamo vissuto, su come a volte nella vita di tutti, in tante sfaccettature, il dolore entra, segna. Questa sera mi sembra una continuità splendida con quell'incontro, perché saremo aiutati a riflettere certamente su come il Signore ci accompagna in ogni dono che ci fa, nel dono del sacramento del matrimonio. Io lascio la parola a Lui, poi dopo, come ogni volta, se ci saranno delle domande, delle riflessioni, degli approfondimenti, saremo aiutati a entrare in questo argomento in un modo bello. Grazie.
Grazie Don Luca per l'invito, grazie a voi anche per la pazienza dell'attesa ancora. Condividiamo questa tappa del vostro cammino su un aspetto molto bello e affascinante, che è proprio lo scoprire o il riflettere sul dono del sacramento che una buona parte di voi, una buona fetta di voi vive. Parto da un romanzo che è stato poi drammatizzato da Giovanni Paolo II, nella Bottega dell'Orefice, che è un'opera bellissima che lui ha scritto quando era stato appena eletto vescovo ausiliare di Cracovia, dove si parla di una storia di due coppie di amici che si sposano prima proprio alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e poi vivono due vicende molto differenti. Una coppia si sposta in Canada e fa fortuna, ma vive l'esperienza poi della conflittualità matrimoniale. Dall'altra parte invece l'altra coppia, che rimane a Cracovia, vive l'esperienza della prova, il marito appunto muore in guerra. Si ricongiungono le due famiglie, i figli di queste due coppie poi si sposano, c'è tutta una storia molto avvincente, molto bella, se avete la possibilità è stato fatto anche un piccolo film alla luce di questo, e oltre il romanzo, e c'è un'espressione. Ecco la Bottega dell'Orefice, quando i figli si sposano a Cracovia e vanno a comprare le fedi nel luogo dove i genitori avevano acquistato le fedi. E c'è un'espressione bellissima dell'Orefice che dice così, che è la sintesi. L'Orefice dice che il futuro della storia dell'umanità, siamo ormai dopo la Seconda Guerra Mondiale, il futuro dell'umanità e di ciascun uomo è l'amore. Perché al di là delle vicende storiche di ciascuno, della complessità storica, della vita, dell'esperienza che ognuno può vivere, può fare nella sua storia, è l'amore, la speranza che ci apre ad una possibilità nuova, alla capacità anche di andare al di là dei piccoli e corti orizzonti che possono caratterizzare la vita di ciascuno di noi. Se noi comprendiamo qual è la dinamica e il significato proprio dell'amore, un amore che ci spinge, come ci dice San Paolo, quell'amore di Cristo che ci spinge ad andare oltre, il vero amore è la capacità di saper andare oltre il limite, che è l'ombra di ciascuno di noi. Chi non è limitato, chi non è fragile, chi non è peccatore, chi non sbaglia, nessuno. Perché evidentemente tutti scopriamo che luce e ombre caratterizzano la vita di ciascuno di noi, ma in questo orizzonte l'amore rappresenta il segno di speranza per il futuro di noi, di noi cristiani, di noi credenti, di noi uomini e donne, e in special modo nella dinamica proprio del sacramento del matrimonio, che viene stato definito da Giovanni Paolo II il sacramento dell'amore per antonomasia. E allora, qual è il quadro di riferimento? Mi permetto di utilizzare, sono quattro punti, ma il quarto dopo sarà una lettura semplice che potrete fare anche da voi, perché non voglio allungarvi. I primi tre punti. La sacramentalità del matrimonio, il quadro di riferimento. Riprendiamo un'icona che ritroviamo nel Vangelo di San Luca al capitolo 10, molto bella, quella del buon samaritano. Vi ricordate la vicenda? Si dice che un uomo andava da Gerusalemme a Gerico, dal luogo del sacro Gerusalemme, luogo del culto, luogo della santità, Gerico, che era la zona commerciale, e dove c'è tanto commercio, ci sono tanti soldi, c'è anche tanta immoralità. E quindi era proprio questo, il contrasto, il luogo della preghiera, dell'essere tutti pii e devoti da una parte lì nel santuario di Gerusalemme e dall'altra parte della movida palestinese che stava a Gerico. Un contrasto proprio enorme. Ma un uomo incappa nei briganti e gli si dice che appunto viene percosso, spogliato, lasciato mezzo morto. Passano dei sacerdoti e passano dei leviti, rimangono indifferenti. Passa un samaritano, che erano considerati cittadini di serie Z, non B, proprio gli ultimi degli ultimi, e lui è in grado di vedere, di percepire la sofferenza, la prova di quest'uomo, e se ne prende cura. E attraverso questa immagine cerchiamo di comprendere qual è il valore e il significato proprio della realtà del matrimonio in questa prospettiva. Certamente c'è una discesa da Gerusalemme a Gerico anche della realtà del matrimonio nel nostro contesto. C'è un passaggio da una sacralità del matrimonio a una profanazione quasi del matrimonio. In che senso? Oggi il nostro contesto culturale evita di cogliere prima di tutto quel dono particolare che era il matrimonio fin dall'antichità, che era collocato in uno dei misteri più grandi, il generale significato della vita, del dare la vita soprattutto. Era una partecipazione all'azione creativa stessa di Dio. Per cui riflettere sul matrimonio significava celebrare il matrimonio fin dall'antichità, significava fondamentalmente, sostanzialmente, partecipare al mistero stesso di Dio. Ed era bello perché se nella sfera di Dio entrava la realtà matrimoniale, apparteneva alla realtà matrimoniale, oggi possiamo vedere che in un certo qual modo si è andata a svidire questo significato. Perché? Da una parte una laicizzazione che noi avvertiamo a livello culturale, il matrimonio non è soltanto più religioso, un tempo andavano quasi in automatico, coincidevano. Un fatto molto interessante è la questione anche della convivenza, del prendere una responsabilità che esige la precarietà, lo star bene, il fidarmi dell'altro, il condividere un cammino dell'altro, però non sappiamo fino a che punto, perché c'è una sorta di incertezza, forse una mancanza di fede autentica che spinga anche ad andare al di là del piccolo orizzonte, la mancanza di una fiducia piena anche in Dio, che può aiutare e anche nell'altro per poter andare al di là del nostro orizzonte, anche dei nostri limiti. E in questa logica che si colloca anche la realtà della famiglia, che mi piace vederla anche questa realtà familiare, anche del matrimonio, un po' percossa, spogliata e lasciata a mezza morte. Quali sono i limiti speciali che noi vediamo? Certamente c'è un limite grande che è quello dell'individualismo. Oggi che si accentua ancora di più l'individuo, il soggetto, che deve essere l'unico punto di riferimento. Appare molto chiaro questo anche nel nostro oggi, no? Il fatto di avere ognuno i propri ritmi, i propri tempi, i propri spazi, per cui noi lo diciamo con i nostri figli magari, no? Che e quindi diciamo che occupano il territorio della casa, della famiglia soltanto come hotel, come albergo, no? Come ristorante, nient'altro, come lavanderia, però alla fine ognuno sta per i fatti suoi. Ma guardate, c'è questa realtà drammatica all'interno della famiglia, dove c'è un consumo di bisogni, ma viene a mancare un aspetto molto interessante e importante, quello di scoprire una relazione, un rapporto tra due persone che sia veramente autentico. Sembrano che oggi più che mai le persone scelgano di essere fondamentalmente single, condividendo con gli altri alcuni momenti o alcuni spazi o alcune realtà. Ecco il senso della libertà. Oggi penso che l'altro aspetto del quale la famiglia è stato un po' privato, un valore della libertà, che se è un dono grande la libertà, espressione della nostra vita, del nostro essere, del nostro essere anche uomini, creature libere, si è forse sfinito, si è andato a finire che questa libertà è diventata occasione di sentirsi capaci di poter fare tutto ciò che vogliamo, indipendentemente dagli altri. Noi a volte diciamo che dalla libertà si scade nel libertinaggio, ma c'è molto di più. C'è un fatto di non voler mettere dei limiti, delle restrizioni, dei paletti al nostro poter scegliere, al nostro poter fare. E quindi anche l'altro nella relazione non deve andare a inficiare quella che è la mia libertà. L'altro aspetto che in qualche modo percuote e ferisce la realtà del matrimonio è la mancanza di aiuti e di sostegno, sia a livello sociale, politico, e lo dobbiamo dire, non c'è una ottima politica familiare che garantisca un sostegno anche alle famiglie, e quindi dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista anche fiscale, un sostegno anche di natura economica, ma c'è anche una mancanza di aiuto sociale. Quello che un tempo era la grande famiglia allargata, dove i parenti, i cugini, nonni erano figure che mettevano insieme le forze, si cresceva e si camminava insieme, oggi, forse ancora soltanto nelle nostre piccole realtà, ma nelle grandi realtà delle città, questo si avverte molto di più. C'è una forte solitudine. Da una parte c'è la libertà di poter fare tutto ciò che ci piace, dall'altra parte la solitudine dell'individuo. La solitudine all'interno della famiglia anche nell'affrontare determinate situazioni, quali sono appunto le varie tappe della crescita dei figli, o i momenti critici che la coppia vive all'inizio, quando inizia il matrimonio, dopo diciamo la scomparsa del fumo, dell'incenso dello sposalizio, quando si entra nella quotidianità, al momento significativo di quando nascono i figli, perché anche lì si passano in una tappa importante, quando si inizia a prendere consapevolezza che noi non siamo più dei ragazzi, siamo delle persone adulte e dobbiamo rendere conto ad altre persone di quella che è la nostra vita, le nostre scelte. E così dopo, man mano che crescono i figli, nella fase adolescenziale, non sappiamo come raccapezzarci con questo. E ragazzi, non sappiamo, se li prendiamo dalla testa ci scappano dalle gambe, come si suol dire, no? E quindi c'è una difficoltà anche di carattere educativo. La solitudine, la mancanza di solidarietà, di aiuto reciproco, è un aspetto che in effetti si avverte oggi particolarmente all'interno delle famiglie. Poi c'è un altro aspetto, bisogna riconoscere, lo dobbiamo dire qui come chiesa, come pastori, che c'è stata una sorta di indifferenza ufficiale, ma anche una cura ufficiosa delle famiglie. Cosa intendo dire? Che molto spesso anche la realtà della pastorale familiare, di un cammino con le coppie, con le famiglie, non ha avuto mai un grande, tra virgolette, successo all'interno delle nostre comunità. Spesso si è fatto fatica anche a creare dei gruppi famiglia, e quindi l'attenzione veniva data più alla singola persona in un cammino spirituale, la confessione, magari anche la direzione spirituale, i ritiri, dei momenti, però come storia della nostra comunità cristiana, no, a livello non solo non locale, dico a livello nazionale, internazionale, c'è stata forse poca attenzione. Oggi riemerge un bisogno forte di ripartire proprio dalla realtà stessa del matrimonio. Per cui in passato anche la stessa vocazione, noi abbiamo una giornata mondiale per le vocazioni, quella che stiamo celebrando oggi, ma dovremmo ricordare che non c'è vocazione di speciale consacrazione senza la vostra consacrazione matrimoniale, perché se non ci sono le famiglie, non ci sono i matrimoni, non ci sono i figli, dovete andare a pescare il Signore le vocazioni. Per cui la prima, e dico anche fondamentale, vocazione è appunto quella matrimoniale, la consacrazione matrimoniale, che va debitamente recuperata. Ahimè, lo dobbiamo dire, fino al codice del 1917, che è stato cambiato solo nel 1983, nella Chiesa il laico veniva definito il non chierico, una persona che non era un chierico, un sacerdote in sostanza, un consacrato, era una definizione negativa. La Chiesa, alla luce del Concilio, ha preso consapevolezza della grande dignità dei laici, la cui indole secolare, come si dice in Lumen Gentium 31 del Vaticano II, è la grande, la peculiarità, l'essere segno e fermento della presenza di Dio nel mondo, nella società, ad iniziare dalla realtà familiare. Un altro aspetto particolare che noi possiamo cogliere è quello dell'atteggiamento di Gesù. Nonostante tutto questo, nonostante questo scenario, questo contesto, molto bello notare quei verbi che si riferiscono all'azione di Gesù. Dite che perché è del Samaritano, ma in effetti sappiamo bene che la figura del buon Samaritano è incarnata in modo pieno da Gesù. Vide, n'ebbe compassione, si fece vicino, fasciò le ferite con olio e vino, la caricò sulla cavalcatura e la portò nell'albergo. Questa cura amorevole di Gesù, che si esprime con questi sei verbi, ci fa riflettere su alcune dinamiche che il Signore continua ad avere nei confronti di ogni uomo, e io penso in modo del tutto speciale anche nei confronti della realtà familiare. Prima di tutto lo sguardo di Dio è uno sguardo di compassione, uno sguardo di, non di commiserazione. Sentire lo sguardo di Dio non come un Dio che è come il triangolo, no? Un'iconografia un po' parte medievale, ma soprattutto dopo il Rinascimento si è diffusa, di un triangolo, di un occhio che ti vede, che ti giudica, non era questa la logica, ma di un Dio con uno sguardo di compassione, come ci dice il Vangelo di Marco. Quando Gesù arriva dall'altra parte della riva, dopo la moltiplicazione dei pani, vide che questo popolo era come un gregge senza pastore, e quindi nutre compassione, viscere di misericordia, un desiderio profondo di amare e di voler aiutare questa realtà. Io penso, in questo contesto difficile che la famiglia sta vivendo, nella sua identità, nella sua natura, perché viene anche messo in gioco questo, sapete bene, ci sono altre forme di famiglia che vogliono essere paragonate a quella che comunemente e santamente, ci tengo a sottolineare, viene definita famiglia. Evidentemente il Signore ha uno sguardo di misericordia e di amore nei confronti di tutti. Il Signore non giudica, non condanna, ma vuole semplicemente aiutare e sostenere tutte quelle famiglie, quelle segnate dalla grazia del sacramento, e anche quelle che vivono situazioni di prova, di difficoltà, quelle famiglie segnate da una frattura, quelle famiglie che si sono riformate in seguito a queste fratture. Siamo sinceri, ormai un 30%, se non anche di più, delle famiglie rischiano la frattura. Dai nostri ragazzi del catechismo ci sono il 30-40% dei bambini che vengono al catechismo che provengono da famiglie che sono al secondo matrimonio o di conviventi. Allora noi abbiamo la responsabilità di scoprire e di aiutare queste famiglie anche a scoprire la loro identità, la loro missione. La cura nei confronti di queste persone è fondamentale. Non possono essere messe ai margini, ma è uno degli aspetti sui quali la Chiesa tanto sta riflettendo e sta cercando di confrontarsi per capire anche come poter aiutare queste famiglie a scoprire il loro ruolo all'interno della comunità cristiana. C'è un altro aspetto molto bello. Gesù nel Samaritano si fa vicino, si rende presente nella storia, e penso l'altra dimensione importante che all'interno della realtà sacramentale del matrimonio è il sentire una presenza amica di Gesù, un compagno di viaggio, una persona che non crea distanza, ma un amico confidente che sceglie di incamminarsi a fianco alla vita della coppia. E l'aspetto più interessante è il fatto che sceglie di fasciare quelle ferite, quei segni di fragilità, di un'umana fragilità che gli uomini hanno, gli uomini di ieri e di oggi, le mie famiglie stesse vivono, e dare una nuova forza, una nuova possibilità, una possibilità di essere risanata e rafforzata la realtà familiare. Oggi a livello sociale, a livello anche psicologico, possiamo dire che c'è una fragilità maggiore rispetto a quella del passato. In una battuta un tempo, non c'è la battuta di Totò, cioè noi siamo persone tutte di un pezzo, no? E quindi in effetti c'era una forza, forse dovuta anche alle situazioni di prova, si reagiva in modo differente, c'era una consistenza differente rispetto alle situazioni attuali, dove molte persone cadono in una situazione di depressione, di fragilità, di incapacità di prendere consapevolezza e di affrontare e anche superare determinate prove. Allora emerge quanto mai per noi questo sguardo di Gesù, il quale sceglie di prendersi cura, di prendersi a carico questa realtà umana e familiare e di donare l'olio della consolazione, come vedremo tra breve, e il vino della speranza, segni che ristorano e risana una situazione di fragilità. Ma non solo questo, li porta all'albergo, li porta cioè al luogo anche della cura, del nutrimento, del riposo. Dice Gesù: venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi ristorerò. Per cui possiamo dire in sostanza che nella situazione attuale non dobbiamo perdere la fiducia in un Dio che ha cura di tutti e desidera portare tutti nell'albergo della sua casa, di portare tutti attorno a quella mensa che rappresenta il centro, il cuore, il fulcro della comunione con Dio, come dice un salmo, nel portare nel riposo di Dio, nell'abbraccio di Dio, come oggi ci diceva il Vangelo, no? Nessuno strapperà dalle mie braccia, dice Gesù, buon pastore, le mie pecore. Allora il sacramento del matrimonio, diciamo che, ed è il secondo punto, fin dall'antichità il matrimonio è stato concepito fondamentalmente come alleanza, però il dato tradizionale buono che viene visto, pensiamo alla tradizione di Sant'Agostino, non solo, come rimedio alla fragilità umana, alla concupiscenza. Ed aveva tre beni fondamentali: il fatto di poter avere una prole, di poter avere dei figli, quindi di partecipare all'azione creazionale di Dio, generativa di Dio. Il bene della fedeltà era un dono grande, il matrimonio, perché produceva la fedeltà, altrimenti un uomo e una donna avrebbero vissuto in un modo disordinato la propria vita. E l'altra dimensione, l'indissolubilità del sacramento, il segno dell'appartenenza, il per sempre della propria vocazione, della propria scelta. Erano questi gli aspetti tradizionali che vi sto elencando, però non possiamo in questa sede dire molto di più. C'è un altro aspetto, sotto il profilo giuridico, già il diritto romano prevedeva un aspetto, il matrimonio veniva visto come consenso. Tuttora nel matrimonio c'è il consenso, tanto che il diritto canonico lo prende, lo desume dal diritto romano. Consensus facit nuptia, dicevano i latini, cioè il consenso fa il matrimonio. In effetti tuttora ciò che caratterizza il matrimonio è questo, i due sposi che si dicono reciprocamente: io non più prendo, ma nel nuovo rito io accolgo te come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia, nel dolore, nella fatica, eccetera. è un'accoglienza reciproca, è una scelta fondamentale che due persone si fanno al cospetto di Dio. Ma in effetti questo cosa rivela? Un patto di amore. L'alleanza matrimoniale che cos'è? Sapete bene che l'alleanza è sempre tra due soggetti che si impegnano reciprocamente. Ma nella tradizione biblica l'alleanza, ad esempio quella stipulata da Dio con Abramo, ma anche quella con Mosè, la stessa cosa con Gesù, non ha tra i due referenti una parità, un'eguaglianza. Dio si assume la parte maggiore. Dio sceglie di scommettere tutto sull'uomo pur sapendo della fragilità dell'uomo. E allora è bello pensare che il patto matrimoniale è un'alleanza tra due uomini, tra due persone, tra un uomo e una donna, che scelgono di volersi bene pur sapendo di essere persone fragili, ma trovano nella grazia di Dio, nella presenza di Dio, quella forza che unifica, quella forza che porta ad una dimensione più grande, quella che è la realtà dell'amore della coppia. Per questo è bello richiamare quello che San Paolo ci dice nella lettera agli Efesini al capitolo 5. Quando parlando mi rimanda a questo testo, nella lettera agli Efesini si parla proprio del rapporto di coppia. San Paolo, e questo bisogna dare merito alle donne, inizia in modo un po' duro, quando si legge soprattutto nei matrimoni, dice alle donne di essere sottomesse ai loro mariti, per cui tra un certo campanilismo si direbbe, ecco, la dice la parola di Dio, dice San Paolo, per cui abbiamo risolto il problema. Però San Paolo dedica più del doppio dei versetti nei confronti degli uomini. Egli gli fa un bel discepusso, come si vuol dire, no? Li tratta per bene solennemente, nel senso che dice: è vero che l'uomo è il capo della famiglia, però l'uomo ha nei confronti della donna lo stesso rispetto di Cristo nei confronti della Chiesa, del capo nei confronti del proprio cuore, della propria carne. Qualcuno vuole il male della propria vita, dice Paolo? No, sarebbe assurdo. Neanche noi possiamo volere il male nei confronti della propria moglie. E allora richiama il valore del mistero di un amore che si dona fino alla morte. E dice: questo mistero è grande, riferito a Cristo e alla Chiesa, che rappresenta il modello, rappresenta anche il fondamento stesso dell'amore della coppia, di questo donarsi reciprocamente, ma rappresenta anche il fine verso cui raggiungere. Chi riesce a donare veramente totalmente se stesso per l'altro fino alla morte? Cristo ha avuto la grazia di manifestarci questo amore unico. Noi siamo chiamati a metterci sullo stesso solco, a camminare nella stessa strada. E in questa prospettiva è bello anche riscoprire un altro dato molto bello. Se il matrimonio è un mistero che riprende il mistero di Cristo che si dona e muore per la sua Chiesa, donando tutto se stesso, senza riserve, l'icona bella che noi avvertiamo è quella del Cristo crocifisso di Giovanni 19. Da quel costato esce sangue ed acqua. Ed è bella la testimonianza. Chi ha visto ne dà testimonianza e sa che la sua testimonianza vera dice il vero. Cosa vuol dire? Se è una testimonianza di fede, riferimento anche a tutto il mistero, l'acqua e il sangue richiamano i due grandi sacramenti del battesimo e dell'eucaristia, anche nella teologia giovannea, richiamo un altro dato. Da quel costato nasce una nuova vita, come da Adamo nasce dal costato di Adamo e Eva, per cui lo richiamo alla realtà della Chiesa. Ma sarebbe bello ripensare anche alla realtà del matrimonio, come un nascere l'uno dal costato dell'altro. Un bel Midrash dice che la donna è stata costituita non dall'osso della testa, che è per essere capo, né dall'osso dei piedi per essere sua schiava, ma dal suo costato, perché fosse pari nella dignità, sempre vicina al suo cuore. In questa logica, allora, e raggiungiamo la terza tappa, sto cercando di abbreviare perché per recuperare il tempo, avevo detto di cose però per stare nei tempi canonici.
c'è un aspetto molto bello. Possiamo riprendere il brano che abbiamo, sul quale vi ho detto qualcosa inizialmente del buon samaritano, e applicarlo al rito stesso del matrimonio. È ovvio, ogni applicazione ha i suoi limiti, non possiamo pretendere di forzare più di tanto il testo, ma ha dei caratteri evocativi questo testo che ben si può adattare al grande dono e alla grande forza che viene dal sacramento. Se il sacramento è un patto di alleanza e ha in Cristo il modello e la fonte, e se in un contesto difficile la realtà del matrimonio ha bisogno di riscoprire la sua identità, la sua natura, la sua missione, dove attingere questa forza? Dove riscoprire questo dono? Non lo possiamo non riscoprire se non prima di tutto nell'azione celebrativa del sacramento. Primo aspetto, se ricordate, nel battesimo c'è un richiamo bellissimo. All'inizio del rito c'è prima di tutto richiamare il battesimo, l'esperienza della fede. Il rito del matrimonio inizia sempre oltre col nuovo rito, soprattutto si sottolinea questo. Per quale motivo? In effetti, la vocazione al matrimonio si fonda sulla vocazione battesimale, su quell'esperienza di fede che abbiamo vissuto alla luce del battesimo. È inutile, diciamo, tanti si sposano in chiesa per coreografia liturgica, dobbiamo essere sinceri. C'era un nostro professore di diritto canonico, diceva ai preti quando arrivano: quanti matrimoni nulli celebravano, per dire, scherzando, diceva Monsignor Cosa, c'è un rischio di tante persone che vivevano il sacramento del matrimonio ma non con quella fede necessaria per dire che stavano celebrando un sacramento. Il richiamo del battesimo cosa vuol dire? Di un'esperienza di fede che deve stare a fondamento di un patto di alleanza. Vi ricordate quando Mosè è stato chiamato? E si richiama il valore della fede, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri. Cosa vuol dire tutto questo? Che l'esperienza della fede è un cammino della storia di un'umanità nella quale noi ci collochiamo. Forse il primo aspetto è che la famiglia e la realtà matrimoniale deve riscoprire il solco di una tradizione, di un matrimonio non tradizionale, la famiglia tradizionale, non mi fraintendete, ma di un'esperienza di fede e di grazia che tanti sposi cristiani hanno vissuto lungo l'arco della storia del cristianesimo e della Chiesa. Cioè la testimonianza bella di tanti sposi che hanno vissuto con gioia e entusiasmo il loro matrimonio diventa per noi uno stimolo nello scoprire quali sono gli elementi fondamentali sui quali fondare anche la nostra esperienza matrimoniale. Ma ancora di più, per scoprire questo abbiamo bisogno di riscoprire il valore stesso di una fede, di una fiducia totale in Dio. E allora il ricordo del battesimo richiama questo aspetto di un'alleanza sempre nuova che ognuno può stabilire, ma ognuno sceglie di fare questa alleanza con Dio. E l'incontro con Dio, l'esperienza di fiducia, l'incontro con Dio mi permetterà di celebrare il sacramento e non di fare una celebrazione semplicemente, di scoprire la grazia di Dio che viene in aiuto alla mia debolezza e che mi consacra in una nuova realtà, in una nuova vita che è quella matrimoniale. C'è un secondo aspetto, che è quello della scelta dell'alleanza, che è un'iniziativa propria di Dio che si fa vicino, l'abbiamo ricordato, no? Per in precedenza che Dio, che nella figura del Samaritano, si rende vicino alla storia. Ed è bello che l'incontro con Dio avviene attraverso la parola. Nella celebrazione del matrimonio c'è infatti la liturgia della parola, che non è una giusta posizione. E spesso si chiede anche agli sposi di scegliere quel brano, che dovrebbe diventare, come lo è anche per noi sacerdoti nel giorno della nostra ordinazione, quel Vangelo del giorno della nostra ordinazione, un po' il motto, un po' il punto di riferimento che dovrebbe accompagnare la vita di ciascuno di noi. Mi farebbe piacere chiedere, ma chi si ricorda il brano del Vangelo che è del giorno del vostro matrimonio? Magari quelli un po' più freschi. di matrimonio, ci sono un po' di coppie che si sono sposate più recentemente, no? Si possono ricordare. Perché dico questo?
Lo ricordi?
Perché quel brano rappresenta effettivamente un testo chiaro. Ancora oggi il Signore continua a parlare al cuore di ciascuno di noi. Allora la realtà matrimoniale si fonda sull'esperienza prima di tutto di un Dio che parla. Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato, vi ricordate? Il buon pastore parla e le sue pecore ascoltano e lo seguono. L'esperienza della fede nasce dall'ascolto, ci dice San Paolo, ma anche l'esperienza della comunione di amore tra due persone. Se manca il dialogo e l'ascolto reciproco, due persone non instaurano un rapporto autentico. La relazione è una risposta all'altro, una risposta all'altro che è una domanda che mi interpella. E allora il dialogo è l'elemento fondamentale che deve realizzarsi all'interno della vita di coppia e che trova nell'esperienza della fede, in un ascolto con Dio, un punto di riferimento fondamentale. Perché nella vita di coppia ci sono due binari che sempre bisogna considerare. Il binario personale, perché ognuno di noi rimane con la sua individualità, la sua persona, non viene annullata dal matrimonio. Ma c'è un secondo binario sul quale si poggia la nostra storia, che è quello della coppia, che rappresenta il secondo punto di riferimento fondamentale della nostra vita, senza il quale la nostra storia non ha più significato. Ecco allora la grazia, che i due elementi non possono, come i due binari non si possono separare, così anche la realtà personale, individuale e la vita di coppia, il coniuge, è una presenza stabile nel nostro cammino, un punto di riferimento stabile che non può mai venir meno. L'altro aspetto importante sono i segni dell'alleanza. È bello l'immagine che del samaritano che si prende cura fasciando con olio e vino. Mi piace percepire i segni dell'alleanza matrimoniale come le fasce imbevute di olio della consolazione che richiama la consacrazione matrimoniale. Cosa voglio dire con questo? Ve lo spiego tra un attimo. Il tutto concretizza, è il vino della speranza, il segno delle fedi, della fedeltà, di quella speranza in un impegno. Il tutto concretizzato negli impegni assunti. Le bende, le fasce della risurrezione che donano libertà e vita. Immaginiamo quella scena, no, del samaritano che in una situazione di fragilità cosa fa? Cerca di curare con le fasce e versa l'olio. Sappiamo che l'olio ha una funzione emoliente, il vino ha una funzione disinfettante, erano elementi naturali che si utilizzavano semplici nell'antichità. Però servivano appunto a guarire. La fascia che cosa rappresentava? Non era qualcosa, non è il gesso che blocca, ti garantisce comunque una certa elasticità nel movimento. Io penso che le fasce possano essere paragonate agli impegni che vengono assunti dagli sposi. Sono tre gli impegni: la libertà di scelta del matrimonio, la libertà di scegliere l'uno o l'altro, il bene fondamentale del matrimonio è quello anche della fedeltà, dell'indissolubilità del matrimonio, e poi quello di aprirsi alla vita. Questi non sono dei limiti, ma come ogni fascia contiene la fragilità, ma allo stesso tempo dà quella forza, perché quando noi abbiamo un dolore, un problema, non rischiamo di aumentare quel dolore, quella fragilità. Ora, al di là dei limiti dell'immagine stessa, è molto bello pensare che il Signore, attraverso il sacramento del matrimonio, dà a tutti la possibilità di avere una fascia di contenimento, che non è un limite, perché a volte si percepisce più come tale il matrimonio, un limite alla mia libertà. Questo è uno dei motivi spesso che spinge a non fare la scelta del matrimonio, ma diventa un'opportunità per avere maggiore forza in questo cammino della vita matrimoniale. E non solo mette questo, ma offre l'olio e il vino. Nel rito del matrimonio c'è un bellissimo segno, quello della consacrazione. Gli sposi, oggi nella nuova liturgia è previsto anche il segno del velo, la velatio, che è un segno molto bello perché richiama la tradizione biblica del Shekinah, cioè della discesa dello Spirito Santo nella tenda del Tempio di Israele, dove è il segno della presenza di Dio. La coppia in quanto tale è chiamata ad essere, dice San Paolo nella lettera degli Efesini, capitolo 5, un'unità profonda, una carne sola, come ci dice il libro della Genesi. Cioè una comunione profonda dove Dio, in quella complementarietà, realizza pienamente la sua idea, il suo progetto di uomo e di donna. Dove la complementarietà dice che il modello di uomo che Dio ha nel suo cuore e nella sua mente si realizza pienamente in quell'amore unitivo dove il suo spirito è il sigillo che conserva questa unità. Allora l'olio è stato donato in abbondanza. Spetta a noi di scoprire questo dono dello Spirito Santo anche nella nostra vita, nella nostra storia. E questo non è una cosa casuale o banale. Io penso che oggi più che mai all'interno della vita di coppia c'è bisogno di sentirsi l'uno bendato, nel senso di fasciato ed affascinato dall'altro, dal proprio coniuge. Abbracciato nel senso più profondo del termine, come sostenuto e contenuto dalla vita e dalla storia dell'altro. Perché proprio lì nasce l'esperienza di una vita di coppia, quando uno si sente strettamente unito, pienamente aderente alla vita e alla storia dell'altro. Questo che ci rende un'unica realtà, una famiglia dove scopre, una coppia che scopre in primo luogo il fascino dell'essere un'espressione di quell'amore trinitario del Padre e del Figlio grazie al dono e alla presenza dello Spirito. Ma viene donato anche il vino della speranza. E mi piace associare questo aspetto alla dimensione della fede. Le fedi, no? Non sono un ornamento semplicemente, non a caso non le chiamiamo fedi, perché richiamano la fiducia reciproca, la fedeltà, l'affidamento totale dell'uno all'altro. E questo si conquista giorno dopo giorno. È sempre come il disinfettante, brucia sempre. Anche quando c'è una ferita, brucia sempre, però ha la funzione di sanare. Anche noi cresciamo di giorno in giorno nella fiducia reciproca. E brucia perché a volte si fa fatica a fidarsi totalmente dell'altro, nonostante i limiti che noi sperimentiamo dell'altro e viceversa. Ma questo è il grande segno della speranza, di un fidarsi dell'altro nonostante i limiti. Perché? Perché siamo consapevoli che c'è quell'olio della grazia di Dio, dello Spirito Santo, che ci nutre e lenisce le nostre fatiche. San Paolo dice nell'esperienza sua personale, riferendosi a Timoteo, Dio porti a compimento l'opera che è iniziato nella tua vita, nella tua storia. E allora anche noi, nei nostri limiti della vita di coppia, dobbiamo riscoprire questo grande dono. Dio possa portare a compimento quell'opera di amore che vuole realizzare anche mediante la nostra persona, la nostra vita. E da ultimo, io penso che una delle esperienze più belle che si può dire a riguardo è il fatto che il buon samaritano conduce all'albergo. L'albergo che è dove dà il nutrimento e dove si prende cura. Penso che l'Eucaristia, che è il sacramento dell'amore, il vincolo dell'amore fedele e fecondo, è il segno più grande. C'è un'Eucaristia che si vive nella vita matrimoniale. Sant'Ambrogio diceva, una catechesi bellissima sull'Eucaristia, questa espressione, cubiculum ecclesiae corpus est Christi, che significa il talamo dell'altare è il luogo dell'amore fecondo tra Cristo e la Chiesa. È bello pensare che la comunione, l'intimità nella vita di coppia rappresenta l'Eucaristia. Questo è il mio corpo, questa è la mia vita che io consegno a te, questo è il mio sangue, delle mie gioie, delle mie attese che io consegno nelle tue mani, nella vita dell'altro. C'è una liturgia eucaristica che voi siete chiamati a vivere nel quotidiano, nell'impegno quotidiano della vostra storia. Ed è bello allora richiamare, nell'Eucaristia si riconferma quell'impegno che la vita di coppia è chiamata a vivere all'interno della propria famiglia. Per questo possiamo dire che se l'Eucaristia è il segno dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, di questo offrirsi a Cristo, mi piace sempre quell'espressione di Sant'Agostino, che dice che con il pane e il vino noi deponiamo il mistero della nostra vita, perché quando riceviamo il corpo di Cristo riceviamo il mistero di tutta la Chiesa e di tutti coloro che in Cristo si sono offerti. Allora possiamo dire che in ogni celebrazione eucaristica ognuno di noi è chiamato a offrire la propria vita, ma a trovare anche la forza da quel Cristo che ci dona a noi nella comunione eucaristica per vivere questa missione, questa identità del matrimonio. Concludo allora, veramente non voglio andare oltre, soltanto il quarto punto della Gaudium et Spes, che io vi invito a leggere personalmente, ne leggo soltanto due passaggi. Prima di tutto richiama un dato molto bello. Il Concilio, alla luce di quanto vi sto dicendo, o sto cercando di dirvi, meglio dire, richiama una cosa molto bella. Tutti quanti noi cristiani siamo chiamati alla santità. Che cosa significa il richiamo universale alla santità? Proprio un capitolo di un documento, si chiama Lumen Gentium, è stato dedicato a questo. Che ognuno di noi è chiamato ad essere santo come Dio è santo. E la santità come si conquista? I santi non sono quelli che stanno soltanto nelle nicchie. C'è una santità diffusa che si vive nel continuo impegno, lavoro, quotidiano, nella semplicità. Sono molto di più i santi di quelli che noi pensiamo. Non a caso nella liturgia abbiamo una giornata dedicata a tutti i santi. Cosa vuol dire allora la santità? Che un tempo si pensava che si diventava santi soltanto facendosi monache, monaci, preti, suore, così via. Era la tradizione un po' medievale. Ma in effetti noi, grazie al dono dello Spirito che guida la Chiesa, si è scoperto che ognuno nella sua situazione scopre questa chiamata, nella misura in cui scopre che Dio ci sceglie per una missione. Allora, ecco il primo dei due aspetti che voglio sottolineare con cui concludere, che è bello pensare che nella vita matrimoniale noi siamo chiamati a santificarci nella famiglia, col proprio coniuge. Non perché ci fa martire, no? Ognuno può dire, sto scattacore che tengo a fianco, detto che mi fa martire quotidianamente, la devo sopportare, ma perché c'è qualcosa di più. Perché grazie al dono della persona che mi sta accanto, la mia vita può trovare piena e autentica consapevolezza, può trovare la sua piena realizzazione. L'altro diventa lo strumento che Dio mi pone accanto perché io possa incontrare sempre di più Lui, possa veramente entrare in una comunione piena con Dio. Oserei dire che nella vita della famiglia ognuno dovrebbe scoprire nei membri della famiglia, in special modo nei coniugi, io dico, e sto sottolineando soprattutto questo aspetto, se notate, il fatto che l'altro è il sacramento, il segno e lo strumento della presenza di Dio nella propria vita. È molto bello questo. Pensare che Dio si realizza la sua bontà e la sua misericordia attraverso il proprio coniuge. È il segno della bontà di Dio, dell'amore di Dio per me. E da ultimo, la Gaudium et Spes richiama un fatto, che non ho citato, non ho fatto riferimento alla realtà del familiare in senso stretto, ma ho sottolineato soprattutto il valore della coppia, però i tempi non ce lo permetteva. Se vedete nel secondo foglio, nel secondo capoverso, si dice una cosa molto bella. Prevenuti dall'esempio e dalla preghiera comune dei genitori, i figli, anzi, tutti quelli che vivono insieme nell'ambito familiare, troveranno più facilmente la strada di una formazione veramente umana, della salvezza e della santità, quanto agli sposi, insigniti della dignità e responsabilità di padre e di madre, adempiranno diligentemente il dovere dell'educazione, soprattutto religiosa, che spetta loro prima che a chiunque altro. Più in tutto i figli troveranno nei genitori un esempio nella preghiera comune. Il Papa Giovanni Paolo II, nella Familiaris Consortio, richiama con forza questo principio che il Concilio già diceva. Oggi la famiglia, per scoprire la sua forza, deve trovare questo nella preghiera comune, che non è la cosa dei nostri nonni, non era una cosa quando nel passato i nonni pregavano insieme, adesso non abbiamo più bisogno di pregare. La preghiera è uno scoprirci limitati al cospetto di Dio e dire: Signore, senza di te non possiamo fare nulla. Allora l'augurio e l'invito allo stesso tempo che vi ricordo è questo: riscopriamo il valore del pregare insieme, come coppie, come famiglie, che non è una via di emozioni, ma i figli potranno trovare questa forza solo nella misura in cui anche i genitori scoprono, nella misura in cui i figli scoprono che i genitori camminano insieme alla presenza di Dio e con l'aiuto e il sostegno di Dio. Ecco allora la Santa Famiglia di Nazareth, esempio di preghiera e di ascolto, possa aiutarvi anche nel valorizzare il dono che vi è stato fatto, che è la forza del vostro cammino, il dono della presenza di Dio, che è la forza che vi sostiene e che va rivitalizzato ogni giorno in un voler, un dire quotidianamente nella liturgia della vita, delle vostre relazioni: io accolgo te, io scelgo di vivere in comunione con te nel mio impegno quotidiano, nelle mie fatiche, così nella buona e nella cattiva sorte, sia quando si sta bene che quando si sta male, ma se c'è l'incontro con il Signore nella preghiera come coppia, tutto questo assume un valore diverso, perché è Dio che viene in aiuto alla nostra fragilità, alla nostra debolezza, e ci dona sempre la grazia del suo sostegno. Auguri e buon cammino a tutti quanti. Grazie.
Mentre Don Francesco parlava, e noi lo ringraziamo per il dono che ci ha fatto, pensavo che la strada della gioia è accorgerci del dono che c'è già dentro di noi. Don Francesco ci ha ricordato delle realtà che sono nella vita di una coppia. Spesso noi la gioia la cerchiamo altrove, fuori, anche per un sacerdote può capitare questo. Pensare che se ci fosse questa cosa, o se magari la vita fosse così, o se il mio ministero fosse là, o se... E si vive tutta la vita guardando sempre fuori e rimanendo sempre infelici. Invece Don Francesco, io ti ringrazio per questo, ci ha ricordato questa sera che la strada della gioia del sacramento del matrimonio è già dentro chi l'ha ricevuto, dentro di voi. Quindi quando ci sono momenti segnati da maggiore fatica, non bisogna evadere da se stessi e dal dono che si ha per trovare la gioia, ma bisogna rientrare nella profondità di se stessi. Se si ha la capacità di guardare la profondità del dono che si è ricevuto, c'è uno slancio per guardare la vita con occhi diversi. Io avevo questa sensazione mentre ascoltavo soprattutto questo aspetto della mistagogia. Ci ha fatto proprio questa bella consegna in questa giornata per le vocazioni. Non è il carattere diverso di mia moglie e di mio marito che mi darà la gioia. Non è se oggi mi sento bene e allora sono felicissimo, o se domani sto male. No, è il dono di Dio dentro di noi. San Paolo dice a un suo figlio Timoteo: ricordati di ravvivare il dono che è in te e che ti è stato conferito per l'imposizione delle mie mani. Ogni tanto, sono sicuro, anche tutti noi sacerdoti guardiamo quella foto quando il vescovo ha imposto le mani sulla nostra testa e ci ha ricordato, ci ricorda questo gesto, il dono che è dentro di noi, che il Signore ci doni e vi doni proprio la bellezza di scoprire che c'è una miniera dentro, e quando c'è un litigio, una fatica, una umana difficoltà, non cerchiamo fuori soluzioni risolutive a questo, ma dentro di noi c'è una bellezza che va riconosciuta, accolta, e che l'ha messa il Signore il giorno in cui vi ha unito al sacramento nuziale. Davvero grazie di questo dono che ci hai fatto. Se ci sono delle domande, delle riflessioni ad alta voce, delle condivisioni, ci sono in mezzo a noi anche delle coppie che stanno per celebrare il sacramento del matrimonio. Questo è un consiglio anche bello che ci viene ricordato, ritornare alla fonte, guardare dentro, è una gioia da poter guardare avanti con occhi più maturi e più belli.
Grande malattia che forse è all'origine anche di questa emergenza educativa a tutto campo e che anche la parabola del buon samaritano insegna e che si chiama l'indifferenza. L'indifferenza credo che sia una delle più grandi emergenze di questo tempo perché, come dicevi prima, lo Stato abbandona la famiglia, le istituzioni abbandonano la famiglia, ma spesso ci si abbandona in famiglia, spesso tra di noi coniugi o tra noi parenti si vive l'indifferenza più comune per pudore, per cultura, per educazione, per tante cose. Però io mi accorgo, soprattutto nel campo educativo, che la parola invece collaborazione aiuta tante volte a guarire molte ferite dell'anima che l'indifferenza invece continua a cavare.
Io ho accennato brevemente il fatto di tante coppie che si scoppiano, tra virgolette, no? Tante realtà familiari che vivono questo, non possiamo non considerare questo aspetto. A livello nazionale proprio, infatti te ne parlavo l'altro giorno con Luca, c'è proprio un progetto, sto anch'io in questa commissione nazionale, 19 persone, che stiamo progettando una cosa proprio per nei confronti di queste persone che vivono il lasciarsi e l'essere lasciati e il lasciare, che è una realtà che noi dobbiamo considerare anche all'interno delle nostre comunità parrocchiali, perché non va affrontato soltanto sotto il profilo giuridico, economico o al massimo psicologico, c'è una dimensione spirituale che va debitamente considerata, perché il dramma è dei figli ma anche di chi vive questo. E allora io penso che dovremmo andare anche a riscoprire questa dimensione e si sta cercando proprio in questo progetto un po' particolare di andare a toccare queste corde di realtà molto difficili che sono comunque presenti nel territorio nazionale e che spinge ad un'attenzione tutta particolare per queste coppie per aiutarle a ristrutturarsi in qualche modo. Perché c'è bisogno di una ristrutturazione a volte anche personale, perché sono ferite così grandi che le persone vivono e che è difficile dopo metabolizzare da una parte, e anche per potersi sentire sempre parte di una comunità cristiana. Quello sguardo, ecco, l'immagine che vorrei con la quale vi vorrei lasciare è proprio di uno sguardo di Dio. Ecco, ce l'avete anche qui bello affisso, no? Che è stato uno degli aspetti del vostro cammino parrocchiale, no? lo sguardo di Dio, il volto di Dio, penso che rappresenta per noi un segno di speranza, sapere che Dio guarda la nostra umanità, guarda i nostri bisogni, Lui è più intimo di noi stessi. Però come diceva Sant'Agostino, riprendo un po' quello che diceva prima anche Don Luca Angelo, diceva lui, ritorniamo, lui in seguito al cammino di conversione diceva ritorniamo a noi stessi, nelle sue confessioni, ritorna in te stesso, e se scopri il segno dei tuoi limiti, della tua fragilità, lì scopri la grazia di Dio che ti porta sempre oltre. Allora anche all'interno delle famiglie, dove non ci sono difficoltà, dove non ci sono contraddizioni, dove non ci sono situazioni difficili da affrontare, ognuno nella sua storia, nel suo territorio, nel suo contesto, ma sapere che c'è un Dio che accompagna, che sta in mezzo, come si dice nel Vangelo della Risurrezione, Cristo che è in mezzo, a volte non lo percepiamo, non percepiamo questa presenza. Ma se scoprissimo questo essere in mezzo di Dio all'interno di una vita di coppia, di una vita di famiglia, veramente tanto ne guadagnerebbe. Allora, richiamare la vita spirituale della coppia, il pregare insieme, e alla luce della parola di Dio anche di confrontarvi. Io dico proprio papà, anche un esempio molto semplice. Spesso e volentieri anche alle gruppi di famiglie che un po' accompagno per il mio ministero, invito quotidianamente, ad esempio, a leggere anche il Vangelo della Messa. Ci sono anche delle applicazioni, evangelizzo, no? Io sfondo quelle anche delle applicazioni degli iPhone, dove ci sta il Vangelo del giorno con il commento. Semplice, perché ormai è molto comune, quei messali, leggere insieme come coppia, come famiglia, quel Vangelo. E poi riflettere anche un attimo, quello che dice a me il Vangelo per la mia vita e per la vita di coppia potrebbe diventare un'opportunità feconda per rileggere la propria storia, dove Dio si rende presente sempre, lancia degli input, lancia un messaggio, c'è sempre un SMS del Signore che dobbiamo captare. A volte non riusciamo né a leggere e né a sentire questo. Ecco, l'augurio è di percepire che il Signore continua a parlarci, spalancando le porte del cuore, diceva il grande beato Giovanni Paolo. Siamo tutti pastori e gregge, e tutti siamo pastori e tutti siamo gregge contemporaneamente nella nostra vita, a spalancare questo cuore al Signore. Auguri di ogni bene, grazie di tutto. Ah.
E siccome la Chiesa siamo noi, non sono, questo bambino è un tentativo di questo. Qui ci sono da un po' di anni, c'è un tentativo, per questo i corsi prematrimoniali sono divisi in due momenti. Ogni 15 giorni i fidanzati ci vediamo soltanto con loro per fare un cammino. E poi questa proposta unisce insieme fidanzati e famiglie nel desiderio, e questo è avvenuto in qualche caso, che ci sia una continuità e una familiarità. Quindi attrezzatevi a far conoscere queste cose anche agli altri, perché l'impegno, ci sono esperienze in questo momento, insomma, in questo cammino, che stiamo cercando, insomma, di tenere questa continuità. La Chiesa siamo noi, la Chiesa a partire da noi deve fare delle scelte precise. E quindi è questa continuità, e perciò invito anche ai fidanzati che devono sposarsi tra poco a ricordare che ogni terza domenica del mese, se Dio ci darà vita, anche l'anno prossimo ci saranno questi incontri per le famiglie. Non faranno più naturalmente quel cammino che fanno 15 giorni i fidanzati, che è tipico per loro, perché è giusto che ci sia, insomma, quella riflessione, ma c'è questa possibilità. Abbiamo affrontato dei temi molto interessanti durante questo anno che ci hanno aiutato a riflettere tanto. Quindi il nostro impegno deve essere quello di contagiarci anche in queste cose, no? E poi è bello anche un impegno, come Don Francesco ora sottolineava, a livello proprio oltre l'istituzionalità delle cose, che le coppie più adulte facciano sentire la tenerezza alle coppie più giovani, che si trovino dei modi di familiarità normale, non istituzionale di cose, perché questo può essere anche un problema, istituzionalizzare tutto e perdersi l'opportunità di stabilire relazioni. Questo ultimo passaggio che ha fatto Don Francesco è molto bello, stabilire relazioni che passino alla familiarità. E poi bisognerebbe anche, questo è un passo in questo senso, domandarsi quanto si parla di Vangelo tra di noi, no? Perché si cresce se si parla di Vangelo. Quando si trova a parlare di Vangelo non vuol dire soltanto, e questa è un'indicazione ottima, quella di leggere ogni giorno il brano del Vangelo, e sono delle cose bellissime che ci sono state ricordate. Ma parlare di Vangelo vuol dire anche quando si trova a tavola insieme o nelle diverse, no? Quanto la forma di vita evangelica che stiamo assumendo diventa anche criterio di dialogo, no? Di relazione. Questo è molto importante, perché a volte si parla, anche tra noi preti, non soltanto nelle famiglie, si parla di tutto, ma poco a volte si parla di Vangelo. Si parla di problemi a volte, anche di teorie pastorali, di possibilità, ma quanto io cerco nella gioia e nel dolore, nella fatica e nel limite, di vivere evangelicamente. Io penso che si cresce, no? Se tutto questo diventa proprio uno stile, oltre che l'ufficiosità, insomma, delle diverse cose. Quindi è importante saper cogliere questi segni. A questo proposito, prima di concludere, volevo ricordare ai fidanzati che tra 15 giorni c'è l'incontro in chiesa, mi sembra che sia il 5 maggio, la prossima domenica in cui ci sarà questo momento, e tra un mese, la terza domenica del mese, ci sarà un altro incontro interessante. Saremo aiutati a riflettere sul problema dell'anoressia, della bulimia, del rapporto dei genitori con i figli adolescenti, è un altro tema. Mi sembra che questo intreccio tra fede e vita ci aiuti molto a poter vivere. Allora, voglio concludere in due modi. Uno, consegnandoci quello che Don Francesco ci ha ricordato: nessuno ci strapperà dalle mani del pastore. Magari ogni coppia si scrive a casa: nessuno strapperà il nostro amore dalle mani del pastore. Quando sei un momento difficile, alza lo sguardo dove l'hai scritto e ti ricordi che il tuo amore appartiene a Dio, è l'alleanza tra voi e Dio. Non ti strappa nessuno dalle mani di Dio, per quanto Lui sia profondamente dentro di te e nel tuo cuore. E poi voglio concludere ringraziando questa sera i genitori di Don Francesco, che sono una famiglia che ha generato un figlio. Mi sembra che sia... Penso che non ci può essere contesto migliore per poter vivere questo momento, perché è la famiglia che ha generato un sacerdote che vive per la Chiesa, per amore del mondo, e questa è una cosa molto bella, l'amore di due coniugi che hanno fatto questo bel dono alla Chiesa, al mondo. Il Signore si è servito di una famiglia per generare Don Francesco. Io ti ringrazio e ti auguro proprio di sentirti noi accompagnato in quello che vivi, nell'insegnamento, nel tuo servizio alla Chiesa, da questa comunità che con semplicità cerca di seguire Gesù, e ti promettiamo tutta la preghiera e l'affetto. Grazie davvero di questa sera. Buona serata.